Buongiorno, buongiorno a tutti voi, di nuovo qui con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi ce la prendiamo un po' più calma, tanto lo sapete già cosa c'è sui giornali, assoluta propaganda a favore dell'Unione Europea e del Recovery Fund da tutte le parti. Diciamo così, escono notizie fuorvianti con numeri enormi, gonfiati, miliardi, miliardi in arrivo, miliardi a fondo perduto. Giuseppe Conte, Ursula von der Leyen, tutti felici come se ci fossero 170 miliardi in arrivo sui conti correnti di tutti gli italiani. Ovviamente non è così, neanche a dirlo, li andremo a leggere poi questi articoli con loro, diciamo così, follie propagandistiche, possiamo chiamarle, perché continuare a promettere questa roba qua, continuare a parlare di miliardi, a promettere, a dire, anzi a dire che sono arrivati praticamente, già come li spendiamo, come faremo, cosa ci faremo, faremo il taglio delle tasse, faremo questo, faremo quell'altro, quando ancora c'è gente che non ha ricevuto la cassa integrazione o non ha ricevuto il contributo di 600 euro promesso mesi fa, continuare a buttarla giù così, semplicemente per fare propaganda, io lo trovo assurdo, ma assurdo per loro, perché la rabbia della gente continuerà a montare, tanto questa roba qua non si vedrà mai, soprattutto anche dovesse andare, e ovviamente sappiamo benissimo che non sono soldi a fondo perduto, cioè insomma chi lo sa, sa benissimo quali sono i meccanismi, anche dovesse andare così, anche dovessimo nuovamente cedere la nostra sovranità per ricevere dei soldi a fondo perduto o dei prestiti, qualunque cosa sia questo Recovery Fund. Non lo vedremo prima del 2021 e credetemi, non c'è tempo comunque per l'Italia per aspettare fino al 2021 per tirare la corda così come stanno facendo questi personaggi al governo. Per cui diciamo, vedrete che da settembre in poi ne vedremo delle belle con tutte queste promesse. La gente dirà, ma questi miliardi che avete detto che già erano in cassa e che ce li avevate e che li dovevate spendere, dove sono? E ovviamente non ci saranno. Quindi insomma la situazione è paradossale, tutta diciamo, questa storia del Recovery Fund dovrebbe poi passare per, ieri è stato semplicemente presentato, poi andrà discusso all'Eurogruppo il 18 giugno, ovviamente ci sono già nazioni contrarie, anche giustamente, dico io, e quindi quello che hanno raccontato fino adesso è semplicemente aria, ma lo hanno fatto ovviamente buttando giù tutta la loro potenza di fuoco, quella vera, che è quella della comunicazione, quella della Sera, Repubblica, la Stampa, la Sette, la Rai e tutti quanti, insomma sapete benissimo quanto hanno speso in propaganda per presentare questo Recovery Fund come la salvezza che arriva dall'Europa, il colpo dell'Unione Europea che doveva sconfiggere i sovranisti, che li doveva annichilire. Insomma, ne avete sentite tante cose, qui sui giornali troviamo ovviamente le stesse idiozie replicate. Recovery Fund all'Italia la quota più alta, 172 miliardi dall'UE, di cui 82 a fondo perduto. Allora, se esiste qualcosa a fondo perduto, gli scienziati del Recovery Fund ci spieghino da dove escono questi soldi, che vuol dire a fondo perduto, da dove arrivano, lo sanno? Non lo sanno, però intanto dicono a fondo perduto. Nel frattempo continua anche, diciamo così, sui giornali la propaganda anti-Lombardia e di terrorismo sui numeri. Non si danno pace del fatto che le terapie intensive si stanno svuotando e che cala il numero dei contagi, continuano, diciamo, con l'allarmismo. Gli articoli sono tutti più o meno così, quello che mi ha colpito un po' di più qui su Corriere della Sera, Lombardia e protesta sotto la regione, tensione con la polizia, fa sembrare come se i cittadini fossero andati sotto alla regione a chiedere conto all'amministrazione regionale, poi apri l'articolo e chi scopri chi c'era sotto la regione a fare la manifestazione, i CARC e i comunisti di tutte le salse, piccoli gruppetti, gruppuscoli, che poi sono anche gli stessi che hanno firmato il murales Fontana Assassino e hanno distribuito volantini con la stessa scritta, corteo non autorizzato, organizzati dai sindacati di base e dai CARC contro la gestione dell'emergenza Covid da parte della regione Lombardia. E eccoli qua, c'è anche un video in piazza, ovviamente si vede che son sempre loro, ma però tant'è che il Corriere può addirittura titolare Lombardia, proteste sotto la regione, tensione con la polizia. È un po' un periodo del cavolo, amici miei, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Abbiamo contro la corazzata globalista che si sta, diciamo, predisponendo per ovviamente fare l'interesse dell'Unione Europea e dei suoi desiderata, in questo caso con Recovery Fund hanno fatto una grande operazione di informazione. Quello che io mi domando e dico, perché poi alla fine sappiamo qual è la loro potenza comunicativa, è perché dall'altra parte non si voglia mai mettere in piedi qualcosa che possa rispondere, perché non bastano i tweet, non bastano i video. Non bastano neanche le comparsate in televisione, ma servirebbe assolutamente qualcosa di più. Comunque andiamoci a leggere gli articoli e vediamo all'interno dove troviamo tutte le magagne che questa mattina sono su tutti i giornali sul Recovery Fund. Recovery Fund, bene che andrà, sapete già come funziona, bene che va, proprio dovesse andare così come lo descrivo nei piani, no? Così come lo descrivo nei piani, noi daremo tot miliardi all'Unione Europea, tipo che ne so, 80, loro ce ne daranno indietro 82, bene che va, cioè anche a bilancio positivo ce ne daranno 120 miliardi in più, ma ci diranno come spenderli e quindi li dovremo spendere nell'interesse. Ovviamente non dell'Italia, ve lo dico già da subito, qui si parla di green economy, si parla di tutte cose che sono nell'interesse dell'industria tedesca e dell'industria francese e quindi assolutamente nulla nel nostro interesse che abbiamo bisogno di ben altro, ma comunque saranno soldi che usciranno dalle tasche nostre che ci verranno restituiti per dirci come spenderli e poi il resto sono prestiti ovviamente che si affrettano a dire a tassi agevolati, ma anche questo è da vedere perché è sempre legati a emissioni sui mercati, ma soprattutto sono prestiti da restituire lì, cioè sono prestiti da restituire ad altri, sono interessi che paghiamo ad altri, che non paghiamo a noi stessi. Quando emettiamo BTP come il BTP Italia e la maggioranza degli acquirenti di quei 10-15 miliardi che sono stati piazzati sui mercati sono cittadini e risparmiatori italiani, noi quei soldi li restituiamo agli italiani, gli interessi li rimettiamo in tasca agli italiani e li inseriamo nella nostra economia. Qui invece tireremo fuori soldi dalla nostra economia per metterli in mano ad altri che ce li daranno per spenderli come dicono loro, ovvero molto probabilmente per tirarli fuori dalla nostra economia e per farci ovviamente ingrassare le casse delle altre nazioni e quindi non mai nel nostro interesse. Fra l'altro poi questa roba qua a corredo ha nuove tasse, nuove eurotasse, come leggevamo ieri anche su Repubblica, no? La tassa sull'inquinamento, la tassa sulla plastica e tutte queste altre cose qui. È chiaro che tirandoli fuori dal bilancio dello Stato italiano per metterli nel bilancio europeo, anche qui dovranno essere pagati in qualche modo, quindi anche qui probabilmente nuove tassazioni, però quel genio di Conte oggi se ne esce sul Corriere della Sera, il titolo è questo, Recovery Fund con i 172 di miliardi di Bruxelles, il governo punta a un maxi taglio delle tasse, cioè taglieremo le tasse per pagare nuove tasse per fare questo Recovery Fund. Apriamo l'articolo e andiamoci a fare due risate. E oggi è tutto un profluvio di foto nuove di Conte statista, Conte con la von der Leyen, Conte che guarda, diciamo così, verso il futuro con il piglio appunto del grande statista. Cosa è cambiato rispetto a prima? È cambiato il nome della fregatura. Prima era MES e il 5 Stelle si era messo di traverso per non perderci la faccia, oggi si chiama Recovery Fund, è sostanzialmente la stessa cosa, ma la differenza è che il 5 Stelle ha già detto che è la più grande rivoluzione della storia dell'uomo, quindi cambia la posizione del governo, può accettare quest'altra imposizione dell'Unione Europea, può accettare quest'altro passo verso la cessione della sovranità nazionale, così come spiegava ieri Sassoli nell'intervista alla stampa. E quindi, visto che il Movimento 5 Stelle accetta di diventare super europeista con questa cessione di sovranità nei confronti dell'Unione Europea, tutto quanto ritorna a posto, il governo può essere nuovamente sostenuto dai media e dalla corazzata globalista. Probabilmente a questo punto non ci sarà bisogno di un governo tecnico perché le cose si stanno mettendo, diciamo, bene per loro dal punto di vista della comunicazione, quindi con il favore dei giornali possono andare avanti senza troppo litigare. Vedremo insomma quale sarà lo sviluppo. Intanto leggiamoci l'articolo: Recovery Fund, Conte soddisfatto, ottimo segnale, l'obiettivo è il taglio delle tasse. I Premier, acceleriamo sul negoziato per liberare i fondi. Di Maio, ma anche Gualtieri, per l'intervento fiscale. Berlusconi bene, non disperdere le risorse in mille rivoli, e quindi già Berlusconi si attacca, si aggancia, diciamo così, al governo. A Palazzo Chigi non si brinda per scaramanzia perché ora inizierà un negoziato difficile e si spera che non venga toccata la quota dei cosiddetti grants, ovvero dei finanziamenti a fondo perduto, ma è comunque grande la soddisfazione mentre si apre già un dibattito politico sulla destinazione dei fondi stessi. Giuseppe Conte riceve i complimenti per averci sempre creduto da alcuni leader europei ed è anche il primo a reagire. Parla di ottimo segnale da Bruxelles, che va esattamente nella direzione indicata dall'Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo puntato all'inizio: 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato per liberare le risorse presto. E poi sotto: non sarà facile, Olanda e Svezia hanno già fatto numerosi rilievi, il prossimo Consiglio europeo a giugno potrebbe non bastare per raggiungere un accordo definitivo, ma intanto la base di partenza privilegia l'Italia come primo paese destinatario dei fondi. Il nostro paese, se la proposta della Commissione passasse così com'è, otterrebbe stanziamenti a fondo perduto per 81,8 miliardi e prestiti per 90,9 miliardi. Una delle ipotesi sul tavolo dell'esecutivo è quella di usare parte dei fondi che arriveranno per un corposo taglio fiscale, un'ipotesi che Luigi Di Maio mette nero su bianco e che viene accarezzata, anche se non in modo ufficiale, anche dal ministro dell'Economia Gualtieri, che definisce quella della Commissione una proposta all'altezza della sfida necessaria e bla 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 bla, un passo storico. L'esplicito Di Maio, ministro degli Esteri, la priorità adesso, se vogliamo affrontare la crisi, è abbassare le tasse. Se sbagliamo come nel 2008 non faremo altro che mettere in crisi altre famiglie. Usiamo i soldi del Recovery Fund per abbassare la pressione fiscale, mentre Enzo Amendola mi fa ridere perché questi già stanno lì, sembra come i pesci quando gli butti il mangiare nel cibo tutti i giorni e poi arrivi lì e metti semplicemente la mano, no? E i pesci vengono su, poverini loro con i loro microcervelli, purtroppo sono pesci, quello che è animali adorabili, ma diciamo così, abbastanza basici, elementari, e vengono su tutti a mangiare uguale, anche se tu non stai buttando niente, vanno lì con la boccuccia a fare papà nell'acqua vuota. Ecco esattamente il comportamento, diciamo, che notiamo oggi da parte del governo. Già lì, come li spenderemo, faremo, abbasseremo le tasse, faremo questo, faremo quest'altro. Qui non c'è niente, c'è solo l'aria fritta presentata da Ursula von der Leyen, che parla di 81 miliardi a fondo perduto, che ovviamente dovranno uscire dal bilancio delle nazioni europee, perché in questo fondo i soldi ce li mettiamo noi, sia chiaro, no? Che siamo contributori netti nei confronti dell'Unione Europea, quindi invece di spenderli come vogliamo noi, li mettiamo in questo fondo e ce li restituiscono per usarli come dicono loro. Ma qui già tutti i politici locali sono a dire come dobbiamo spendere e che cosa dobbiamo farci. Ministro per gli Affari Europei ricorda, guarda già il piano che il governo definirà, come ha detto Conte, un recovery plan nazionale collegato alle misure europee. Diamo concretezza a un grande piano di trasformazione e riforma del paese. Si fa sentire anche Silvio Berlusconi. Ora è fondamentale, dice Silvio, che il governo utilizzi bene questi fondi per il sistema delle imprese e il mercato del lavoro, superando le lentezze della nostra burocrazia. Se disperdessimo queste risorse in mille rivoli assistenziali, come è accaduto negli ultimi provvedimenti del governo, andrebbe sprecata una straordinaria opportunità per agganciare la ripresa dell'economia europea. Molto bene la proposta della Commissione, quindi già tutti qui a dire no, niente stato sociale, fermi tutti, investimenti per le imprese, abbasseremo le tasse, poi non abbasseranno niente, ma c'è da aggiungere. C'è da aggiungere, diciamo, le posizioni dell'opposizione che vengono riportate qui nelle ultime quattro righe. Per Matteo Salvini nessuna buona notizia concreta per l'Italia, per ora solo altre parole, dice Matteo Salvini, e poi sotto prendiamo atto che qualcosa si è mosso, ma la proposta della Commissione UE non è soddisfacente, commenta la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ma che si è mosso? Boh, per me non si è mosso proprio niente, cioè si sono mosse le parole di Ursula von der Leyen, mosse da Macron e da la Merkel, per il resto se ne riparla il 18 giugno con un negoziato che sarà difficilissimo, ma già basta dire che qualcosa si è mosso per dare ragione a tutto questo impianto, cara Giorgia Meloni. Non si è mosso proprio un bel niente. La posizione da tenere e continuare a tenere è quella che la BCE faccia la banca centrale, così come fanno le altre nazioni, e che compri i titoli di debito emessi direttamente dagli stati. E poi lo Stato che emette quel titolo di debito ci fa quello che vuole. Al momento noi non abbiamo neanche bisogno che intervenga la BCE sul mercato primario per comprare le nostre emissioni, perché vengono tutte collocate. Quindi di che stiamo parlando? A che cosa serve questa roba? Semplicemente a cedere sovranità nazionale nei confronti dell'Unione Europea. E quindi no, qualcosa si è mosso, perché qualcosa si è mosso, ma si è mosso nella direzione sbagliata, almeno secondo la visione che dovrebbe avere un partito sovranista, no? Cioè una compagine sovranista o qualcuno che vuole nel suo simbolo scrivere Fratelli d'Italia e poi sotto sovranisti e conservatori. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Di nulla. Questa è roba che va respinta in toto al mittente, perché non dà nessuna libertà alla nostra nazione, perché ci fa prendere gli ordini da un ente terzo, sovranazionale, e quindi non sovranista, sovranazionale, e che addirittura prospetta di ripagare questa roba con una tassa europea, cioè quindi con altre tasse che noi andremo a dare non più soltanto al nostro Stato nazionale per il nostro interesse e per il nostro sistema sociale, ma tasse che andremo a dare ad un ente terzo che farà sempre e per sempre gli interessi dell'asse franco-tedesco. Mettetevelo bene in testa, perché questi, con il trattato di Aquisgrana, che più volte proprio la stessa Meloni anche ha denunciato, si sono già accordati affinché tutte le scelte prese in campo Unione Europea vengano prima concordate da Francia e Germania. L'hanno scritto nero su bianco: noi ci vedremo prima di ogni grande decisione in seno all'Unione Europea e ci presenteremo a questi tavoli con una scelta comune. Faremo quindi il nostro incontro bilaterale, Macron, Merkel o chi sarà per loro il Presidente del Consiglio e il Cancelliere delle prossime legislature, e per sempre decideremo insieme che cosa fare in Unione Europea. Quindi non si farà nulla a favore dell'Italia. L'unico progetto qui che c'è per l'Italia è la deindustrializzazione. Eppure, insomma, sembra che non vi entra in quell'orecchio, cari amici sovranisti. Non è soddisfacente, dice. Ma perché invece se fosse stato soddisfacente, ma come fa a essere soddisfacente? Mi domando io, come si fa a dare credito a questa roba qua? Torniamo indietro, intanto do il saluto a tutti voi che siete già collegati, ovviamente qui in chat, come sempre. Prima stamattina Seregattara ritorna in pole position alle 6:57. E poi insomma tutti quanti gli altri che saluto tutte quante le mattine, Maci, Maria Grazia, Gianluca e tutti quanti voi, Pierpaolo, Nemesi e voi che già siete qui collegati, Lemmi e tutti in chat. Ricordo redazione RBN su Telegram, la trovate e potete scrivere e il sottoscritto leggerà i vostri messaggi e li leggeremo soprattutto nella seconda parte della trasmissione dalle 9 alle 9:30 in poi. Andiamoci ad arrabbiare ancora un po' di più col Corriere della Sera, che ci ricorda come cosa vuole l'Europa: giustizia civile certa, uffici pubblici efficienti e nuovi investimenti. Insieme agli aiuti, queste le richieste di Bruxelles. A cosa serve la giustizia civile certa di cui parla la von der Leyen? No? È troppo lenta questa qui, ma è troppo lenta a fare cosa? A dirimere le questioni di condominio? Cioè se il vostro vaso ha bagnato il pavimento del condomino sotto di voi? A decidere se nella causa con l'assicurazione avete messo la freccia o meno? No, a cosa serve la giustizia civile certa? Serve ad accelerare i processi di pignoramento, esproprio e di capacità da parte delle banche, delle finanziarie e di tutti gli istituti di credito privati a mettere le mani sulle inadempienze. Cioè, è chiaro questo quadro o non è chiaro? Cioè, quando vedete la von der Leyen o questi altri che parlano di giustizia civile, che cosa pensate si riferiscano, no? Alle vostre beghe di condominio o si riferiscono a i pignoramenti e alla facilità per gli espropri e per fare tutto quello che va fatto con più celerità secondo loro, ovvero intervenire sugli imprenditori già in difficoltà per mettergli il cappio a collo il prima possibile. Comunque leggiamolo questo articolo. Quando viaggiare sarà di nuovo facile, c'è un episodio al quale dovremmo tutti riservare un pensiero, attenzione, no, perché gli articoli poi aprono sempre con il piccolo romanzo, in questo caso di Federico Fubini, per, diciamo così, carezzare le sue velleità artistiche. Quindi purtroppo l'apertura è questa, andiamocela a leggere. Quando viaggiare sarà di nuovo facile, c'è un episodio al quale dovremmo tutti riservare un pensiero la prima volta che torneremo a salire su un treno. È lontano, eppure legato da un filo invisibile con il recovery plan proposto ieri a Bruxelles per aiutarci a uscire dalla peggiore recessione in tempo di pace. Correva l'anno 1994 e mancava un passaggio per avvicinare il nord a sud del paese con il traforo dell'alta velocità fra Firenze e Bologna. La Commissione Nazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, guidata dal direttore generale 14 anni dopo, lasciamo perdere perché non ce la faccio. Tutto questo con il recovery plan non avrebbe nulla a che fare, non fosse che la Commissione, come anticipato dal Corriere 17 maggio, ci chiederà di intervenire su queste follie italiane, sarà la condizione per avere accesso a quei nuovi fondi europei. Tre quarti dei 750 miliardi di euro che verranno distribuiti fino al 2024 sono legati a piani nazionali che riducono le barriere oggi capaci di rendere investimenti pubblici tardivi, inefficaci e sprecati. Per l'Italia le riforme che la Commissione ha già indicato sono una giustizia civile certa nei tempi e negli esiti e un'amministrazione che venga messa in grado di funzionare, perché l'Italia oggi è paralizzata da 10, 100, 1000 casi come quello che raccontava qui prima del tunnel bloccato nel traforo nel 1994. Ogni anno decine di migliaia di atti pubblici restano a prendere la polvere perché nessuno osa metterci la firma. Non è in discussione l'obbligo dei funzionari di agire con onestà e efficienza, ma i poteri esorbitanti affidati alla Corte dei Conti di contestare il danno erariale innescano una grande fuga delle responsabilità di una parte del ceto amministrativo. Le paralisi dello Stato e dell'economia si spiegano anche così. Ora l'Europa ci chiede di dipanare questi nodi perché gli esborsi da Bruxelles verranno poi legati a verifiche su ciascuno di essi. Eppure ancora una volta tra Roma e Bruxelles si sta instaurando un surreale dialogo tra sordi. In Italia ci dilaniamo sull'unico programma realmente senza condizioni, il nuovo tipo di aiuti del Fondo Salvataggi MES per la spesa a tutela della salute. Nel resto d'Europa invece l'attenzione si sta spostando sui fattori di crescita che possano disinnescare la minaccia del nostro debito pubblico. Insomma, di soldi qua a fondo perduto non se ne parla. Proprio, cioè di quello che hanno fatto gli altri stati, il Giappone 1100 miliardi, gli Stati Uniti 2000 miliardi e così via, inseriti, iniettati nell'economia con denari a fondo perduto in tasca agli imprenditori, in tasca ai lavoratori e per fare le infrastrutture necessarie a far girare e ripartire l'economia. Qui niente, chiacchiere. Così la Lagarde, dice Fubini, e l'intera Unione Europea ci stanno togliendo ogni scusa a tenere basso il costo del debito italiano, per ora penserà la BCE, anche se si sta avvicinando ai limiti di ciò che legalmente può fare per noi. Da Bruxelles arriveranno fondi vincolanti a precisi investimenti industriali che non eseguiamo più da 20 anni. Ma dove? Non potremo più nasconderci dietro le accuse dell'austerità. Se l'Italia è cresciuta a meno della metà nei penultimi in questa classifica dell'austerità non è, dice Fubini, colpa degli altri, è solo colpa nostra. Non possiamo però pensare neanche che ormai siamo il paese della cuccagna per il semplice fatto che la Commissione ha sospeso per adesso le regole di bilancio e la BCE per adesso fa comprare alla Banca d'Italia centinaia di miliardi di debito pubblico. Insomma, vabbè, così Fubini. qui si lamenta di tutto, si lamenta anche che c'è lo scostamento di bilancio, dice che bisogna fare investimenti perché l'Europa ci regala i soldi, però non li dobbiamo fare perché poi investiamo troppo, non lo sa neanche lui. Diciamo, hanno perso letteralmente la testa. Qua parte la seconda parte, la sigla della seconda parte della trasmissione, ormai qui va un po' così, senza problemi, possiamo ascoltare qualunque cosa mentre ci arrabbiamo addosso ai giornali, l'Olanda si mette di traverso, ecco qui che le nostre speranze possano arrivare dagli olandesi, perché che cosa succede se non si fa il recovery fund, se non speriamo di prendere questi 80 miliardi spalmati su tot anni, cosa succede se non si fa? Semplicemente che l'Italia emetterà dei titoli di debito e che questi verranno acquistati e collocati sui mercati e che possibilmente questi titoli di debito dovrebbero essere collocati presso il nostro popolo. Questo succederà se non si fa il recovery fund, per cui noi dobbiamo tifare affinché non si faccia il recovery fund, perché altrimenti noi cederemo sovranità ancora di più all'Unione Europea, gli daremo i nostri soldi per farceli restituire e dirci come li dobbiamo spendere. Avete capito? È abbastanza chiaro? No, però è chiaro che qui, in un momento in cui questi hanno tirato la corda fino adesso, hanno legato il cappio intorno al collo degli italiani, hanno insaponato la corda, hanno stretta bene, non hanno fatto uscire una lira dalle casse pubbliche, no, è chiaro che poi si presentano con questa propaganda sui 172 miliardi che arrivano dall'Unione Europea e la gente è qui con l'acqua alla gola che pensa che gliene verrà in tasca anche 20 euro. No, inizia a dire, ah che bello, l'Unione Europea ci ha dato 172 miliardi, invece non vi ha dato niente e non vi darà niente e quindi noi tifiamo ovviamente per l'Olanda, perché ripeto, se non arriverà il recovery fund non c'è nessun problema, ok? Otterremo gli stessi soldi collocando il nostro debito sul mercato nazionale possibilmente, visto che abbiamo il più grande risparmio privato del mondo, uno fra i più grandi, scusate, non il più grande, ma uno fra i più grandi risparmi privati del mondo, a collocare anche 150-200 miliardi sul mercato nazionale, se si fanno dei buoni del tesoro specifici con interessi congrui, non c'è nessun problema. E quegli interessi li rimetteremo in tasca agli italiani, capite? È molto semplice, l'ho detto mille volte, continuerò a dirlo, possibilmente anche tutti i giorni. Perché questa è la soluzione e questa è la via. Comunque andiamo a leggere questo articolo, von der Leyen Recovery Fund, bla bla bla, no dell'Olanda. La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, non ha fatto in tempo a presentare la proposta e proporre il nuovo patto generazionale, che l'Olanda fa subito sapere di non essere a bordo. Le posizioni sono lontane e questo è un dossier che richiede l'unanimità dei 27 paesi. Quindi i negoziati richiederanno tempo, è difficile pensare che questa proposta potrà essere il risultato finale di quei negoziati, ha commentato il governo olandese. Austria e Germania all'incertezza sui tempi, la Commissione ha fatto una proposta costruttiva che dovremo accompagnare e sulla quale dovremo consultarci, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il piano dovrà servire alla ripresa e al futuro, molte sono le questioni ancora aperte. Non meraviglia che la proposta della Commissione non sia identica alla proposta avanzata da noi, ha affermato riferendosi all'iniziativa presa con Macron. Quella di oggi contiene elementi della proposta di Berlino e Parigi ed elementi della proposta di altri paesi. Ora ci sarà una trattativa. Anche il governo dell'Austria ha fatto sapere che considera la proposta della Commissione come un punto di partenza per la trattativa. È chiaro che le trattative saranno difficili e non saranno chiuse al prossimo Consiglio europeo di giugno, ha avvertito la Merkel. Il nostro obiettivo è che in autunno si riesca a trovare abbastanza tempo per le consultazioni del Parlamento europeo. Quindi, qui con questo annuncio, dico io, chiudo l'articolo, si è dato una mano all'Italia, nel senso si cerca di dare un po' di credibilità al governo Conte, perché la situazione è incandescente. Le trattative andranno avanti ancora e ancora, credetemi, non basterà giugno, ma non basterà quella successiva per arrivare a definire che cosa sia veramente il Recovery Fund, troveranno il tempo di modificarlo, di trasformarlo in un'ulteriore e tripla fregatura anche rispetto al MES, vedrete, ma ci faranno arrivare in un autunno dove ci sarà la disperazione delle persone, perché qui ancora non abbiamo visto niente rispetto a quello che ci aspetta. Per quanto riguarda la crisi economica, e vedrete che in autunno, altro che acqua alla gola, la gente sarà disperata, sarà arrabbiatissima. E poi alla fine questa cosa che è stata proposta qui in maggio come la salvezza, i miliardi a pioggia dall'Unione Europea, verranno visti come l'acqua nel deserto. Questa almeno è l'intenzione ovviamente di chi porta avanti questa posizione sul recovery fund. Ma a me è più che preoccupare, cari ascoltatori, diciamo, le strategie, le manovre comunicative dell'Unione Europea e dei suoi ciambellani qui in Italia, mi preoccupa l'opposizione, perché ovviamente non c'è stata, diciamo, la dura reazione che ci si aspettava, ma va bene, andiamo avanti, anche perché l'opposizione è silenziata perché è debole. È silenziata perché è separata, è silenziata perché non chiede lo scioglimento delle Camere, è silenziata perché continua a collaborare con questo governo, no? Come se fossimo in un'emergenza nazionale e ci fosse la necessità di tenere in piedi l'esecutivo senza andare al voto, e chi dice di votare sembra matto, invece questo dovrebbe fare l'opposizione, ma non lo sta facendo. Torniamo indietro e continuiamo a vedere Repubblica. No, 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 continuiamo a vedere il Corriere della Sera, altri articoli interessanti se ce ne sono, mi pare di no. Rischio e rabbia sociale nel governo, timore e piani urgenti, anzi sì, questo forse è interessante. Covid-19, il rischio della rabbia sociale nel governo si tema che sia solo l'inizio. Per chi segue il dossier è indispensabile che le risorse stanziate arrivino presto, certo. Perché? Perché c'è il problema della rabbia sociale, no? Non perché la gente sta male, non perché c'è necessità di aiutare il proprio popolo, capito? Semplicemente perché non li si vuole far arrabbiare. Comunque il lockdown è terminato, leggiamo l'articolo, da nemmeno 2 settimane già 3 politici sono finiti sotto scorta, il ministro dell'istruzione Azzolla, beh, per finire sotto scorta in Italia, ragazzi, ci vuole ben poco, questo sia abbastanza chiaro. Io ricordo di un tizio che è finito sotto scorta perché uno su Facebook, un utente su Facebook, nei 1000 commenti sotto all'idiozia del giorno che aveva detto, gli aveva scritto muori. Così, commento di un sociopatico in mutande davanti al computer su Facebook, e questo finisce sotto scorta. Cioè noi tiriamo fuori, no, centinaia di migliaia di euro per tenere sotto scorta una persona perché un matto su Facebook nei commenti gli scrive muori. Cioè questo è il livello, no? Poi ovviamente le valutazioni, per carità, le fanno gli organi preposti e tutto quello che volete, però insomma finire sotto scorta in Italia è abbastanza semplice. Comunque, anche qui il ministro dell'istruzione Azzolina, viceministro della salute Sileri e il governatore Lombardo Fontana. 3 storie diverse, come diversi sono i profili tecnici che hanno portato alla decisione di tutelarli. Ma le loro vicende sono legate da un denominatore comune, la gestione dell'emergenza del Covid. Sì, certo. Nelle rispettive funzioni Azzolina, Sileri e Fontana sono diventati visibili per le attività istituzionali che svolgono e si sono trasformati in bersagli. È vero, come spiegano al Viminale, che si tratta soltanto di misure cautelari e precauzionali, ma è altrettanto vero che la gravità delle minacce deve aver largamente travalicato il confine degli insulti se si è disposta alla protezione di 3 politici. E nel governo la preoccupazione è forte, tanto che un suo rappresentante con accesso al dossier della sicurezza si è lasciato sfuggire e ancora non abbiamo visto niente. Già, il clima non aiuta, aggiunto, perciò è indispensabile che le risorse economiche stanziate giungano al più presto a destinazione. Abbiamo presente il rischio della rabbia sociale. D'altronde le strutture preposte si erano mosse con largo anticipo, come testimonia all'inizio della pandemia, 2 esercitazioni antisommossa di corpi speciali. Mentre il titolare dell'interno Lamorgese, con direttive inviate ai prefetti e con interviste, anticipò a più riprese come alle difficoltà del mondo delle imprese e del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni. Allora, che diciamo così, in qualche modo i dispositivi siano già belli carichi, i dispositivi antisommossa di cui si parlava qui nell'articolo, ve lo posso testimoniare, ho partecipato a un po' di manifestazioni in questi sabati e al di là di quella in cui alcuni sono riusciti a fare una passeggiata per il centro via del Corso e poi dopo successivamente sono stati bloccati, in tutte le altre, in quelle successive, i dispositivi erano assolutamente anche sproporzionati. Ieri sono stato ad Ostia, ricordate c'è la vicenda di quelle famiglie che hanno occupato quelle case che poi ho visitato, no? Sono due piccole palazzine in muratura bifamiliari. E poi mi pare 5 o 6 bungalow di lamiera e legno, una cosa del genere. Di questo stiamo parlando, di famiglie disperate che hanno occupato questo posto per viverci. E ieri c'è stata la grande idea dei centri sociali, l'ANPI e compagnia cantante di manifestare contro questi occupanti e contro questa occupazione. Insomma, da una parte c'erano gli italiani che avevano occupato il posto e dall'altra parte c'erano i centri sociali e altri gruppi di antifascisti di Ostia. Ovviamente dalla parte degli italiani c'era CasaPound a difesa di quell'iniziativa, che non è di CasaPound, ma che ovviamente riscontra la vicinanza di CasaPound, e dall'altra parte c'erano in piazza appunto centri sociali e antifascisti vari. Lo spiegamento di forze era incredibile, c'erano due di quelle che si chiamano balene, di quei tir della polizia che spruzzano acqua, c'erano credo una trentina di blindati, uno schieramento sproporzionato di polizia, che vuol dire che i dispositivi per eventuali, diciamo così, tensioni di piazza sono ampiamente aumentati, proprio in previsione appunto di questa cosiddetta rabbia sociale, no? Cioè, invece di spendere i soldi e mettere in tasca la gente, spendiamo i soldi per aumentare a dismisura i dispositivi per evitare le tensioni. Comunque, questa è anche un po' la cronaca di quello che è successo ieri. Alla fine i manifestanti antifascisti sono rimasti confinati nel loro piccolo mondo. A un certo punto una delegazione di questi italiani che hanno occupato si sono volti, diciamo, verso quella manifestazione per andare a cercare di capire, ma voi che dovreste essere di sinistra a favore del popolo e tutte queste cose qui, che ci state a fare a manifestare in piazza contro della gente messa in mezzo alla strada dalla crisi e che ha occupato le case? Insomma, però, insomma, questo incontro non c'è stato e tutta quanta la giornata si è svolta nella massima tranquillità con l'ennesima figuraccia da parte dell'estrema sinistra, però tant'è. Questo è quello che è successo. Andiamo avanti con l'articolo. Vabbè, qui insomma si dice che c'è tensioni per la crisi economica. Andiamo all'ultimo paragrafo. Le armi verbali usate nella competizione ora si ritorcono contro l'intera comunità senza eccezioni. Ed è vero che anche ieri sono stati lanciati appelli ad abbassare i toni, come per esempio ha fatto il ministro degli esteri Di Maio. Allora, vedete che il linguaggio estremizzato che ha usato negli anni la raccolta sprovvista di un lessico come adeguato, scusate, no, perché saltando un paragrafo ho perso un passaggio sostanzialmente che ci spiega qual è il problema, perché c'è la rabbia sociale, perché questi non danno i soldi, perché la gente non sa come fare la spesa, perché non sanno come fare a vivere, perché non c'è nessuna progettualità per il futuro, perché le giovani coppie non possono comprare case e fare figli, perché non c'è un lavoro stabile che sia uno, perché viviamo un'esistenza precaria ormai da 20 anni. Per tutte queste cose qui c'è la tensione sociale? No, la tensione sociale c'è perché c'è un linguaggio estremizzato, capite? Perché l'opposizione si lamenta e invece dovrebbe stare in silenzio, secondo loro, zitta, a capochino, con le mani giunte, e chiedere per favore governo, fai qualcosa, ma se non lo fai noi devi sapere che siamo buoni e che non faremo niente. Questo è quello che chiede sostanzialmente il ministro degli esteri Di Maio, che chiede di abbassare i toni. Ma le parole rischiano di arrivare svuotate, prive di potenza, persino poco credibili se la tregua tra opposti schieramenti tarda a realizzarsi e nel frattempo scoppiano polemiche lunari, come è accaduto tra il sindaco di Milano e il governatore della Sardegna. Ecco qua, no? Vedete che c'è la polemica che va, diciamo così, bisogna abbassare i toni, bisogna stare calmi perché altrimenti poi questi toni sono quelli che rischiano di far saltare la coesione sociale, certo. Vabbè, insomma, questo è il tono dell'articolo, ma che abbiano questa visione loro, si sa, è normale, da tempo, la colpa è sempre dell'opposizione, la colpa è di chi si lamenta, non toccate il manovratore, lasciate operare il governo e così via. Eccomi qua, inavvertitamente lasciato abbassato il microfono, dicevo che a corredo poi di questo articolo abbastanza sciocco, no? Ovviamente sul fatto che la rabbia sociale c'è perché c'è chi si lamenta, non perché c'è chi non fa le cose, perché c'è chi si lamenta, no? Chi fa le manifestazioni. A corredo di questo articolo c'è la foto della manifestazione di ieri dei giovani medici camici bianchi che sono andati sotto al Parlamento, hanno voltato le spalle al palazzo e si sono tolti il camice per lamentarsi ovviamente delle politiche del governo. Vedete, chi si lamenta genera la rabbia sociale. Dobbiamo stare tutti zitti perché così Di Maio può stare lì a pensare come spendere i 170 miliardi di euro dell'Unione Europea, che non esistono. Vacanze dalla Puglia alla Toscana, il fronte della cautela, ma prevale la linea di apertura. Zaia, dico sì ai Lombardi, ripartiamo insieme. Si avvicina il 3 giugno, Emiliano vuole capire se sarà ancora necessaria la quarantena per chi arriva in Salento dal nord, mentre per i milanesi con la casa al mare in Versilia Rigorossi si appella al governo, ci vuole prudenza, questi non hanno capito niente, perché forse non si è capito che non basta riaprire, no? Per risolvere il problema, non è che questo è il problema, non è aprire i Lombardi o chiudere ai Sardi o far arrivare la gente dal nord al sud, il problema è la capacità di spesa, perché questi soldi che non sono usciti da nessuna parte, che non sono stati messi nelle tasche degli italiani, non verranno spesi e non solo, di fronte all'inattività del governo, all'inazione, no? Da parte del governo riguardo questo aspetto. Questo aspetto di non far girare i soldi ovviamente genera paura e ancor di più contrazione della spesa. Perché devo spendere i soldi se so che il governo non ce ne metterà niente e anzi quei miei amici imprenditori sono sull'orlo del fallimento proprio perché no? Quindi questo genera, diciamo, questo sentimento di contrazione dei consumi, per cui riaprire, semplicemente sforzarsi di riaprire le spiagge, sforzarsi di riaprire i ristoranti, a poco serve se poi la gente non va in quegli stabilimenti a spendere o non va in quei ristoranti a spendere. Quindi non si tratta solo di riapertura, ma probabilmente questo è un concetto che nella testa di governatori, consiglieri regionali, parlamentari, a cui entrano dentro in tasca ogni mese con bonifico pubblico da parte dello Stato migliaia e migliaia di euro, è un ragionamento che esce fuori dalla loro concezione dell'esistenza, perché magari sono 5, 6, 10 anni, che continuano a prendere pagamenti cospicui tutti i mesi da parte dello Stato senza rendersi conto che sotto invece il sottostante di questa economia è fatta di gente che prende 1.200-1.400 euro al mese e che tanti di questi hanno lo stipendio bloccato, aspettano la cassa integrazione che comunque sia sarà una percentuale dello stipendio, non tutto lo stipendio intero, che ancora non è arrivato, quindi ci sarà una forte, fortissima contrazione dei consumi. Non serve semplicemente dire abbiamo riaperto, cari milanesi, potete venire in Puglia a fare le vacanze, perché non è così. Non vi rendete conto di come funziona, di qual è il pericolo, perché poi questi consumi che non vengono fatti fanno sì che anche, diciamo, quelli che sono aperti e che non ricevono quei soldi cominceranno a consumare meno e così via, in una contrazione totale della capacità di spesa, semplicemente per il fatto che noi, contrariamente a quello che hanno fatto le altre nazioni del mondo, le nazioni libere, quelle con la banca centrale, quelle con la libertà di bilancio, non abbiamo messo una lira nell'economia, un euro in questa economia disastrata. Ma insomma, ve ne accorgerete più avanti, ve ne accorgerete ad agosto, ve ne accorgerete a settembre, di dove stiamo andando a sbattere. E così via, perché poi la polemica è no, i Lombardi no, in Sardegna, I veneti, sì, venite da noi, i liguri che dicono sì, vogliamo qui, i milanesi, quelli del sud che dicono no, allora voi rimanete lì perché c'avete la nebbia, noi abbiamo il sole, è tutta questa polemica indegna e miserabile pure, insomma, si può dire sui milanesi, sui lombardi e sull'identità e sull'unità nazionale. Ragazzi miei, poi sotto troviamo articoli, visto che è l'anniversario su Walter Tobagi, non li leggeremo, se volete informarvi sulla storia di questo giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, trovate diverse cose in rete, ce ne sono tante, insomma nell'anniversario dell'esecuzione da parte delle Brigate Rosse, il ricordo per questo giornalista. Così si muove l'epidemia in Italia, la mappa, i numeri, i casi nel mondo e così via, casi in calo, lo dicono tutti i grafici e lo dicono tutti quanti i numeri in super calo, ovviamente non se ne danno pace sui giornali. Chi sogna di mantenere questo stato di emergenza perennemente non si capacita. Vediamo un po', poi un altro col cappello in mano, eccolo qua, Nardella, è come l'alluvione, i mecenati, aiutateci a salvare Firenze, l'allarme del sindaco, città al collasso. È un nuovo 1966, infuriato dal governo nemmeno un euro. Farò il giro del mondo per cercare risorse private per un nuovo rinascimento. Certo. Nardella, no, dimettiti dal tuo partito perché al governo ci stai tu. A me mi fa ridere perché ogni volta è, no? Allora, Nardella è esponente del Partito Democratico, mi pare, o è andato con Renzi. Questo non è pervenuto, però nei fatti è in area di governo. Quindi tu sei al governo, perché tu sei un esponente politico di un partito di governo. Allora o ti dimetti da quel partito, te ne vai, restituisci la tessera, la strappi, la butti lì, oppure è inutile fare questa polemica, no? È inutile dire che andrai in giro nel mondo col cappello in mano a cercare di salvare Firenze perché mancano i turisti e ovviamente Firenze è una città che vive prevalentemente di turismo. Invece di dire al governo mettete i soldi in tasca agli italiani così vengono a visitare Firenze e vengono a scoprire tutte quelle cose che non hanno mai visto di Firenze, perché quanti di noi, magari io no, ma quanti di noi non sono mai stati a Firenze, quanti di noi non hanno visitato gli Uffizi, quanti di noi non sono andati a vedere le statue, quanti di noi non sono stati a Palazzo Vecchio, quanti di noi non hanno mai visitato Firenze così come andava visitata, non di fretta, non in 1 o 2 giorni. Questa è la capacità di spesa che andrebbe data agli italiani, non sia mai ovviamente, no? Questo Nardella non lo chiede, ma vuole andare in giro per il mondo con il cappello in mano ai mecenati, a chiederci di aiutare a salvare Firenze. Beh, ti informo da subito che non ci sono miliardari nel mondo per sopperire alla mancanza di turisti per la tua città. Comunque dovresti dimetterti dal tuo partito. Poi sotto continua il Corriere, la corsa ostacoli per ottenere i bonus, problema tecnico per quello delle babysitter, il sito dell'Inps non è aggiornato, domande ferme fino al 1° giugno, bici e monopattini, molti rischiano di essere tagliati fuori e il governo cerca nuovi fondi. Stesso problema anche per i rimborsi dalle imprese per mascherine e guanti. Insomma, un colabrodo, acqua da tutte le parti, ma ovviamente l'articolo non è in testa al giornale, ma è relegato nella pagina economica, no? Così come se fosse un meccanismo economico, mentre si tratta di incompetenza. Si fa presto a dire bonus, alla lista degli imprevisti nel ramo aiuti e sussidi si aggiunge il bonus. Babysitter, il primo dell'Inps, il sito dell'Inps, scusate, non è aggiornato e bisognerà aspettare il 1° giugno prima di poter presentare domanda. In realtà l'inconveniente riguarda solo chi aveva già chiesto i primi 600 euro, quelli previsti dal decreto Cura Italia di marzo, e adesso vorrebbe ottenere la seconda tranche dopo l'estensione a 1.200 euro arrivata col decreto rilancio. Chi bussa al sito dell'Inps per la prima volta può procedere lo stesso. La ministra per la famiglia Bonetti assicura che il governo vigilerà affinché non si verifichino ritardi nelle risposte. Nella prima settimana di giugno dovrebbe essere tutto a posto. Resta ancora un'incognita invece la questione fondi per il bonus biciclette e dintorni. Il governo sta studiando la possibilità di aumentare i fondi rispetto ai 120 milioni di euro già stanziati, una cifra che ipotizzando un bonus medio da 250 euro coprirebbe 480.000 acquisti, a fronte di un numero potenziale di persone coinvolte pari a 26 milioni. Insomma, molti potrebbero aver comprato una bici o un monopattino convinti di ottenere il bonus, ma rischierebbero di rimanere tagliati fuori. Per limitare i danni, altri soldi potrebbero essere aggiunti con un emendamento del Parlamento e così via. Sempre sembra più difficile invece che possa essere rifinanziata l'operazione Impresa Sicura con il rimborso al 100% delle spese sostenute dalle aziende delle mascherine, guanti, termoscanner e altri dispositivi. Il click day dell'11 maggio era durato un secondo appena, visto che i 50 milioni messi a disposizione erano finiti subito. Un altro bando avrebbe senso solo con uno stanziamento massiccio, altrimenti anche stavolta sarebbe non un click day ma un click second. È anche vero che da una veloce analisi delle imprese che hanno chiesto rimborso ne spuntano fuori alcune chiuse da anni. Anche in questo senso si fa presto a dire bonus. Insomma, vabbè, caos su caos, incapacità su incapacità, bonus. Sembra ovviamente, questa è la politica del gratta e vinci, no? Metto 2 lire sul piatto e vediamo chi riesce a vincerlo, chi è più furbo, chi arriva prima, chi passa la notte davanti al computer sveglio a cliccare per primo sul sito del governo. Bah. Ed eccoci qua, prima di passare alla Repubblica, visto che siamo già in orario di chat Telegram, vi lascio questo titolo, Borse e Lockdown, Borse e Lockdown, scusate, ogni tanto mi scappa una pronuncia sbagliata, anzi abbastanza spesso, ma tant'è, accenti e altre cose. C'è poco da fare ormai a 44 anni. Borse e Lockdown, da Netflix a PayPal, investire sui big che hanno vinto la sfida. Cioè, come ha vinto la sfida Netflix, PayPal? Che sfida hanno vinto? Offrirono dei servizi, diciamo così, studiati su misura per chi resta chiuso in casa dalla mattina alla sera e, visto che il mondo è stato obbligato a stare chiuso in casa per 2 mesi, avrebbero vinto la sfida. Non hanno vinto nessuna sfida, no? Cioè, non è che c'è, perché, però, diciamo così, la narrazione del capitalismo vuole che Netflix abbia vinto una sfida, che sia uscita nella foresta col macete e abbia tagliato gli alberi e vinto la sfida del capitalismo e del libero mercato. Non mi sembra che sia esattamente così. Comunque, questo era così, tanto per ridere, un articolo l'ultimo articolo del Corriere che ho letto. Passiamo a Repubblica, vediamo un po' la strage silenziosa, quei 2.000 anziani lasciati morire nell'epidemia, un massacro annunciato. L'inchiesta di Repubblica ricostruisce per la prima volta responsabilità e omissioni dietro la tragedia delle RSA. State tranquilli che se aprite l'articolo, io non lo faccio, scoprirete che questi morti, questi 20.000 anziani lasciati morire nell'epidemia, saranno stati uccisi direttamente da Salvini o dalla Meloni, che saranno andati nella notte probabilmente all'interno degli ospedali a versare veleno dentro il bicchiere d'acqua che sta sul comodino di questi anziani. Sono sicuro che se aprite l'articolo ci troverete scritto qualcosa più o meno del genere. Poi sotto invece notizia interessante, Vittorio Colao, 100 progetti per trasformare l'Italia in un paese per giovani. Vi eravate scordato di questo italiano che vive a Londra e che da Londra gestiva la nostra esistenza sotto il coronavirus? Lui è ancora lì e ancora lavora con la sua squadra di 700 milioni di tecnici pagati da noi. E ovviamente che cosa fa? Invece di occuparsi del virus, adesso fa una sorta di programma di governo, visto che era tenuto lì, diciamo, come risorsa aggiuntiva in caso ci si fosse incrinato troppi rapporti sul MES con l'Unione Europea e in caso Conte andava sostituito, c'era Colao o Draghi, bello che pronto. Comunque gli lasciamo un po' di spazio, visto che adesso anche il 5 Stelle ha fatto marcia indietro, è diventato il partito più europeista del mondo e che applaude al Recovery Fund come se fosse la nuova salvezza, visto quindi che il 5 Stelle cambia posizione e il governo si tiene in piedi anche da solo, Colao probabilmente ancora lo teniamo dentro al frigorifero e non fare il Presidente del Consiglio adesso, ma magari successivamente. Per i primi di giugno, comunque, dice Colao, daremo al governo 20 obiettivi e un centinaio di proposte concrete, capito? Cioè lui dà gli obiettivi al governo. I costi della crisi devono diventare investimenti per la coesione sociale, per creare un sistema più efficiente, e si unisce, diciamo così, al coretto pro Unione Europea che abbiamo letto in precedenza, no? Ah, che bello l'Unione Europea che ci chiede di essere efficienti dal punto di vista della giustizia amministrativa. Entro i primi di giugno consegneremo al governo il nostro lavoro per il piano di rilancio dell'Italia da qui al 2022. Capito? Cioè, questo fa un piano di 2 anni e lo dà al governo, dove si doveva occupare della gestione dell'emergenza virus. Comunque, circa 20 obiettivi con un centinaio di proposte concrete, perché fare piani è relativamente facile, dice Colau, ma scaricare a terra le azioni e agire in pratica è quello che conta davvero. Vedete, insomma, quest'ora rampante manager, no? Che sicuramente anche lui sarà uno che si è fatto da solo, immagino, sarà nato a Scampia o a Torbella Monaca, e poi con la forza, no? Con la sua forza di volontà, col suo impegnarsi a scuola, col suo non essere distratto durante le lezioni, sarà cresciuto e si sarà fatto da solo, e poi ha iniziato, è entrato dentro, magari faceva il fattorino o friggeva le patatine da McDonald's, e poi dopo ha acquisito sempre di più un ruolo all'interno della società, e poi è diventato un manager di un piccolo ristorante, e poi dopo magari sarà diventato, e così via, fino a diventare il grande manager di Vodafone. No, queste storie da sogno americano, da super e ipercapitalismo, immagino col cavolo questo Colao. Possiamo immaginare comunque da dove sarà uscito, altro che, però a loro piace raccontarsi sempre un po' così, ecco perché ho fatto tutta questa piccola storiella del sogno americano legato al dottor Colao, il buon dottor Colao. Non ce lo scordiamo, perché prima o poi ce lo ritroviamo fra i piedi. Statene pur certi, e qui insomma lo dico perché una persona che non ha nessun mandato, se non quello di un presidente del consiglio, non eletto da nessuno, sconosciuto, che è uscito dal cilindro come al solito all'ultimo momento, che dà un mandato a un altro sconosciuto che però butta giù un centinaio di proposte per il governo da qui al 2022. Ma chi è? Boh, chi lo sa? E così non leggerò insomma tutte le sue sciocchezze, tanto sono le stesse e ricalcano semplicemente quel piano di propaganda che è stato messo in piedi in questi 2 giorni legato alla narrazione del Recovery Fund. Dice sostanzialmente le stesse cose che dice la von der Leyen, le stesse cose che dice Conte, quindi c'è poco da leggere. Zingaretti, un patto con le aziende di Stato per investire miliardi della ricostruzione, Stati Uniti superano 10.100.000 vittime, vabbè questo non ci interessa, leggiamo piuttosto Zingaretti, un attimo, il segretario del PD, il governo convochi i colossi pubblici per coordinare le scelte, la sovranità si difende colmando i ritardi dell'industria e del digitale. Leggiamo un po'. Eccomi qua, no, scusate, mi ero perso un attimo a leggere l'intervista di Zingaretti, laddove mi interessava, e ho trovato ovviamente delle cose un pochino interessanti riguardo il ruolo delle aziende pubbliche, però diciamo non presterò il fianco alle parole di Zingaretti. Perché tanto sappiamo benissimo che sono aria fritta, come tutte le altre. Comunque l'intervista è interessante, ma adesso sono anche le 9.02 e avrei piacere piuttosto di andare sulla chat. Zingaretti parla di coordinare le aziende pubbliche perché sono quelle che dovranno fare gli investimenti. Che bisognerà insomma fare altre cose che fin qui insomma non sono state fatte, però ripeto, adesso è il momento della nostra chat. Allora, buongiorno dicevo prima, a Sere Gattara, che è stata la prima questa mattina, 6.57. Buongiorno Simone, cosa rode ai sinistri di Ostia? Vogliono trasformarla in un'altra Bibbiano o perché hanno perso il parco giochi? Ovviamente la sinistra ha sempre dei problemi quando le iniziative diciamo così, sociali arrivano dall'altra parte, e non voglio chiamarla destra perché sapete, insomma, questo termine è un po' abusato e sicuramente non ricalca effettivamente diciamo esattamente quello che si muove appunto dalle parti di Casabound, insomma non può essere definito sicuramente assolutamente solo destra, però insomma a sinistra che cosa rode? Ovviamente quando si parla di casa, quando si parla di lavoro, quando si parla di salari, quando si parla di stabilità sociale, quando si parla di tutti questi temi, la sinistra ha completamente abdicato appunto a queste che erano le sue argomentazioni nel passato, e oggi si ritrova una Casabound e altri movimenti, diciamo così, sociali di base a interagire sui territori proprio parlando di casa, lavoro, famiglia, salari, e ovviamente si sente perdere il terreno sotto i piedi, quindi non tollerano, diciamo così, che le famiglie in difficoltà possano rivolgersi a Casabound piuttosto che a loro, e per questo insomma si tramutano, come hanno fatto ieri ad Ostia, nei più beceri reazionari, no? Quelli che addirittura chiedono lo sgombero dei posti dove vivono le famiglie in difficoltà, così, no? Come se fossero dei liberisti qualunque. E quindi questo è quello che rode, cara Sere Gattara. Buongiorno Alessandro, Monica, buongiorno, mi mandi un articolo di ADN Cronos su Italexit, arriva il progetto di legge, Sgarbi è fra i promotori, vediamo un po'. Io su questo devo dire, al di là del fatto che un referendum non è vincolante, mi sembra che siamo, diciamo così, in una fase di debolezza, e ovviamente attorno a questa ipotesi o si riesce a coinvolgere l'opposizione, che ha diciamo così anche le risorse per affrontare una battaglia referendaria, o si rischia di rimanere assolutamente scoperti dal punto di vista della comunicazione, che non può essere portata avanti solo da Sgarbi o soltanto da chi con i suoi mezzi, diciamo così, limitati, no? Magari rispetto a quelli della Sera, Repubblica e La Stampa, cerca di portare avanti le tesi dell'Italexit. Insomma, questo voglio dire, riassumendo, che fare un referendum oggi probabilmente diciamo sarebbe perso, perché avremmo contro tutti quanti e non il sostegno dei partiti che purtroppo si trovano all'interno del Parlamento con cospicue forze parlamentari. E parlo della Lega e di Fratelli d'Italia. Su una roba del genere non ci vengono, e quindi si rischierebbe ovviamente di perderlo e di fare una figura barbina, perché la comunicazione è importante, quindi bisogna coordinarle bene queste iniziative. Comunque leggiamo Italexit, arriva il progetto di legge, poi ovviamente qualora dovesse uscire fuori un referendum del genere noi ci schiereremmo senza ombra di dubbio con tutte le forze, mettendo in campo tutto quello che abbiamo, però insomma sappiamo bene che se si fa una cosa del genere è una partita della vita, va vinta, perché poi se lo perdi, lo perdi e lo perdi per sempre. Una delegazione di Idea Libera, un nuovo soggetto politico che tra i suoi obiettivi propone l'Italexit, sta depositando in queste ore presso la Corte di Cassazione il progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare dal titolo Indizione di un referendum di indirizzo sul recesso dello Stato dall'Unione Europea. Si tratta di un'iniziativa a lungo studiata con esperti e accademici, spiega Idea Libera, che rappresenta il primo passo per la riconquista della sovranità politica, fiscale e monetaria. Liberarsi da questa Unione Europea è assolutamente necessario per consentire un nuovo rinascimento dell'Italia. L'iniziativa è sostenuta anche da Vittorio Sgarbi. Il progetto, spiega ancora il movimento politico, ripercorre in senso inverso quanto avvenuto con l'iniziativa popolare del Movimento Federalista Europeo alla successiva approvazione della legge costituzionale che fece apparire in Costituzione dell'Unione Europea, la Costituzione dell'Unione Europea è una libera scelta degli italiani. A seguito degli adempimenti tecnici sarà avviata la raccolta di firme che vedrà come protagonisti tutti i comuni italiani abbandonati dal governo durante l'emergenza sanitaria. E così via. Progetto referendum, è stato depositato oggi il progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare per l'indizione di un referendum di indirizzo di recesso dallo Stato dell'Unione Europea, lo rende noto l'avvocato Gianluca Proietti Toppi, primo firmatario del progetto, sostenuto, sottolinea, da Vittorio Sgarbi, che dopo la pubblicazione del progetto in Gazzetta Ufficiale presiderà la conferenza stampa di presentazione del comitato. È un giorno storico, perché dopo 30 anni è stata posta la prima pietra affinché il popolo italiano possa tornare a esprimersi sul ruolo dell'Italia nell'Unione Europea. Il progetto di legge viene riferito in un comunicato, è stato firmato anche dall'ingegner Nicola Giustino, Alfredo Vitali, l'avvocato Sabrina Antonella Numini, l'avvocato Mauro Germani, Pistorino e così via, una serie di avvocati. E con tutto il rispetto, serve qualcosina in più se si vuole fare questo referendum, ovviamente bisogna coordinarsi bene, vedremo insomma come sviluppa questa cosa, insomma staremo a guardare con molta 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 attenzione, e ovviamente siamo disposti anche a dare una mano, ma secondo me non è questa adesso la via. Gianluca, cioè serve, ripeto per chiudere, visto che magari non riesco a farmi capire, se si vuole fare questo referendum, ma serve comunque prima una forza parlamentare che sia anti-europea, ok? Anti-europea vuol dire che dica sì, ok, si può uscire dall'Unione Europea, si può attivare l'articolo 50, possiamo recedere dall'Unione Europea e riprenderci la nostra sovranità, però serve una forza parlamentare anche prima di fare questo referendum. Capite quanto è importante. Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno Maci, Carlo Calenda mi scrive... ieri si è, ecco qua, me lo linki, 8:30, 8:30 titolava così, io per fortuna non guardo la 7, ragazzi, non guardo, non c'ho proprio il canale, l'ho tolto dal televisore, vedo qui l'immagine di Calenda e della Gruber con sopra il sovrattitolo Europa sovranisti 1-0 per l'Europa, no, quanto gli piace fare queste cose alla 7, 8:30. Calenda dice, la verità sul recovery fund, 170 miliardi all'Italia, speculazione di stampa, i primi soldi nel 2021, e così. Carlo Calenda frena i facili entusiasmi della sinistra di governo. Poi però mi pare di aver letto un tweet in cui diceva che era bellissimo il recovery fund. Leggiamo l'articolo di Libero che mi segnali, caro Maci. Andiamolo a vedere insieme. E allora, eccolo qua. Qui c'è il Libero che ogni volta che lo apro mi apre l'articolo a tutta pagina, si sfarracella la pagina web di Libero, si apre in mille cose. Anche questo è uno dei problemi, no? Dico, rispetto a quello che possiamo mettere contro il sito di Libero, il sito della Verità, che sono i quotidiani che poi cartacei, che stanno, diciamo così, in edicola, se confrontati con Corriere della Sera e con Repubblica, sono amatoriali, nel senso nessuno andrà a leggere notizie sul sito di Libero o sul sito della Verità, a meno che non sia un fervente militante di area sovranista, ma noi dobbiamo raggiungere tutti, e di certo con un sito del genere non lo facciamo, con le mille pubblicità infilate ovunque, con la pagina che si apre poi tutta sfarfallata a tutta pagina, cioè non è questo quello che va fatto per contrapporre le forze appunto del Corriere Repubblica e la Stampa, lo dico per indirizzare. Già se aprite il sito del Primato Nazionale trovate una dimensione quasi più normale, ma è chiaro che non è, può essere ancora ai livelli di Repubblica e Corriere della Stampa, perché un sito web fatto bene, responsivo, pieno di notizie, oltre ad avere dietro una redazione apposita, perché Corriere ha anche una redazione web e non solo la redazione del cartaceo, oltre ad avere dietro le grandi risorse per una redazione apposita, ha dietro anche importanti investimenti sul piano del sito, proprio del tecnicamente di come si tiene in piedi un sito, e questo anche andrebbe fatto in area sovranista se vogliamo competere. Comunque Libero apre così nel giorno del recovery fund, Carlo Calenda frena i facili entusiasmi alla sinistra di governo, pur favorevole al piano messo a punto dalla commissione su cui ora partirà la trattativa degli stati membri, il fondatore di Azione nonché euroentusiasta in collegamento con Lili Gruber a 8:30 precisa qualche dato significativo nel balletto dei numeri Innanzitutto i 170 miliardi per l'Italia sono una speculazione stampa perché si parla tra i 153 e i 170. L'ipotesi dunque è ottimistica. Seconda questione, la questione a fondo perduto di 80 miliardi viene finanziata da un aumento di contributi che l'Italia pagherà, proprio come sostengono Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma Calenda ovviamente si smarca dai due sovranisti di casa nostra. Il saldo è però positivo perché tra l'aumento di contributi e quanto prenderemo la differenza positiva è di 26 miliardi. 26 miliardi che potremmo tirar fuori, caro Calenda, da un paio di emissioni semplicissime di BTP Italia, caro Calenda. Allora, per quale cacchio di motivo, per avere un saldo positivo, anche fosse di 26 miliardi da Recovery Fund, noi dovremmo dare i nostri soldi a loro, farceli restituire per questi 26 miliardi e farci dire come spenderli, no? O a fare le riforme che chiede l'Unione Europea, che qui ovviamente vengono descritte come le grandi riforme dei popoli civili, per gli ignoranti italiani che non riescono a far funzionare la loro nazione. Quindi qual è il motivo, qual è la ratio? Per avere 26 miliardi noi dobbiamo cedere ancora di più la nostra sovranità in mano a questi per 26 miliardi, che però comunque dice Calenda non arriveranno subito, ma verranno dati in 5 anni, capirai. Io credo che inizieranno ad arrivare nel 2021. Il tema per noi sarà sempre quello, se saremo capaci di spenderli. Noi dall'inizio della crisi abbiamo 3 miliardi che l'Europa ci ha messo a disposizione e sono ancora bloccati in un negoziato con le regioni e così via. Questo articolo, eccolo qua, me l'ha inviato Maci, grazie, ti ringrazio, l'abbiamo letto. Maria Grazia, referendum per uscire dall'UE, cosa ne pensi? L'ho detto prima, sì, si può fare, ma serve un coordinamento, cioè nel senso serve una grande coesione di tutte le forze, che vogliono uscire dall'Unione Europea e voi ne vedete all'orizzonte, no? C'è qualcuno che è seduto in Parlamento con 50, 60, 100 parlamentari che ha paura sostanzialmente di dirlo e sta sempre lì a fare un passo di qua e un passo di là. Prima tiri giù le bandiere dell'Unione Europea, dai tuoi uffici, poi dici, beh però sì, Recovery Fund è un buon passo in avanti ma non nella direzione giusta. Ma che vuol dire allora? Cioè o togli le bandiere dell'Unione Europea, o dici che l'Italia vuole uscire dall'euro e dall'Unione Europea, oppure dici che Recovery Fund è un passo nella giusta direzione. Cioè bisogna che ci si chiarisca sulle questioni. O togli le bandiere dell'Unione Europea, o dici che l'euro però tutto sommato è bello e ce lo dobbiamo tenere perché così è. Quindi ricordo, con questa dimensione di sparpagliamento delle forze anti-europeiste, non si va ad affrontare un referendum, cioè non si fa il referendum con sgarbi e paragone, capito? Cioè serve qualcosa di più, servirebbe di avere all'interno del Parlamento una forza politica dichiaratamente contro l'Europa per affrontare questo referendum. Ma comunque vedremo come sviluppa e cercheremo di capire come ci si muove. Pietro Paolo, buongiorno Simone, Pierpaolo, scusami, stamattina teatrino ridicolo su RTL con il giornalista Davide Giacolone, che in diretta elogiava il Recovery Fund, sminuiva l'Italietta, affermava magari lui potesse imporci le riforme, le condizionalità. Ho spento tutto, non ce l'ho fatta. È già a questa gente, Giacalone immagino, non Giacolone, a questa gente purtroppo viene dato tutto lo spazio possibile, ovviamente per denigrare l'Italia, ovviamente con tutte le, diciamo così, le figure retoriche, no? Che vengono affermate da anni, non da Giacalone, ma da una propaganda incessante che ci racconta e che ci vuole convincere che siamo un popolo che non vale niente, che non possiamo avere la nostra sovranità perché non riusciamo a non parcheggiare in doppia fila e tutte queste altre imbecillità che vengono appunto da questo sistema di propaganda globale che vede tutti insieme i comici, i Crozza, i Paolo Bisio. E poi i giornalisti, Giacalone e Repubblica, è tutto un sistema che da anni cerca di denigrare la nostra nazione, che è, ricordo, una delle potenze industriali del pianeta, ma noi ci vogliamo autodenigrare, così poi lasciamo spazio a questa gente in radio, che parla e che può dire, ma magari venisse qualcuno a imporci da fuori che cosa dobbiamo o non dobbiamo, fare. Fatto sta che quando queste persone dicono queste cose non si rendono conto di violare già l'articolo 1 della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo, tra virgolette, italiano, e che le imposizioni dall'estero non sono prettamente costituzionali. Però insomma, sappiamo bene di chi stiamo parlando. Grazie per Paolo per avermi segnalato questo tuo disagio. Hai fatto bene a spegnere tutto. Anche Nemesi mi pubblica l'articolo della Diana Kronos per Sgarbi con il suo referendum, magari più avanti lo sentiremo e cercheremo di capire che cosa vuole effettivamente fare. Maci, buongiorno Simone, leggo il link di un articolo di Libero sulla trasmissione della Gruber, dove anche Calenda se la prende con Recovery Fund e mi pare che lo abbiamo letto, me l'aveva mandato anche Gianluca. Lemmy, oggi dalle 10 alle 11, Le Milanesi, un programma per riscoprire le eccellenze italiane in ambito motociclistico e automobilistico, mi raccomando, Lemmy mi segnala questa trasmissione su Radio Bandiera Nera dalle 10 alle 11, bene, ottimo, ascoltatela, la trasmissione è interessante. Altra cosa, sintesi della follia, mio padre ha ricevuto lunedì mattina la prima mandata dei famosi 600 euro per le partite IVA e magia, magia, ieri abbiamo pagato l'INPS 1100 euro, una delle più grosse prese per il culo dell'Italia, scusatemi se mi è uscita la battuta che però è di Lemmy, in pratica non solo abbiamo dovuto dar fondo ai nostri risparmi per campare in questi mesi, ma appena un giorno dopo ce ne vengono chiesti indietro il doppio, sia benedetto l'imprenditore del Milanese che ha anticipato di tasca sua la cassa integrazione ai suoi dipendenti, che ora dovrà ridurre per forza i loro stipendi di 100 euro al mese per rientrare nei conti e recuperare i soldi spesi per la cassa integrazione. Sempre più delirante questa situazione, e buona giornata, mi dici, buona giornata anche a te, Lemmy, ma la situazione è veramente delirante, ragazzi. E io dico che poi, con tutti questi annunci, secondo me loro sì fanno la loro propaganda, ma poi fanno arrabbiare ancora di più la gente, perché tu senti il Presidente del Consiglio che ti dice 172 miliardi per abbassare le tasse, così come se fossero già qui, così come se fossero già spesi, così come se fosse già tutto a posto, e poi in realtà non troverete niente di niente, anzi troverete che le tasse vanno strapagate e vanno pagate prima di ogni altra cosa. Riccardo mi manda una slide di Matteo Brandi, che è un sovranista che scrive su Twitter, dove, diciamo così, riporta un tweet di Mirta Merlino che dice: il giorno è arrivato, qui si fa l'Europa o si muore, Recovery Fund. Capite come tutta questa roba qui si è già organizzata, preorganizzata, no? Cioè, come, non dico che ci sia stata propriamente una riunione, ma già li vedo là tutti in chat a scriversi: allora, mo arriva Recovery Fund, domani dobbiamo sostenerlo alla grande, perché l'Europa è la Merlino, è Paolo Bisio, è Tizio, è Caio, è Sempronio, e tutti i giornalisti e la Sette si sono organizzati per fare una grande, grandissima propaganda a questa iniziativa. Alessandra Amadori, lo schiaffo di Tridico, l'INPS sta riempiendo di soldi gli italiani, questa l'avevamo già letta. Le affermazioni del presidente dell'INPS che dice che l'INPS sta riempiendo di soldi gli italiani, fa ridere. E ovviamente si scorda di citare tutto il caos sul sito, ma vabbè, questa è l'idea, cioè non c'è, io vorrei sapere anche qui, no, quanto prende Tridico di stipendio, quanto gli viene accreditato tutti i mesi da tempo ormai con un bonifico, e l'incapacità di rendersi conto di cos'è la vita reale, di che cosa si vive fuori dal portone di casa propria quando sei il dirigente dell'INPS. Alessandro, buongiorno, come diciamo per l'Unione Europea, la nostra è l'altra faccia della gabbia di matti patentati, cioè il governo è l'altra faccia della gabbia dei matti patentati dell'Unione Europea, una gabbia di matti davvero da cui dovremmo uscire il prima possibile. Lagarde, Luisa mi manda l'articolo, il Covid non provocherà una nuova crisi dell'euro. Vediamo un po' di aprirlo. È un articolo dell'Ansa dove parla Christine Lagarde. Cosa ci dice Christine Lagarde? Avremo nuove stime nel giro di pochi giorni, ma è molto probabile che lo scenario più favorevole sia ormai fuori portata e che la caduta del PIL sarà a metà strada fra lo scenario intermedio, meno 8, e lo scenario più grave, che è un po' più del 12, meno 12. Lo ha detto l'European Youth Event 2020, la presidente della BCE Christine Lagarde, parlando dell'impatto del Covid sul PIL dell'Eurozona nel 2020. Il PIL calerà più che durante la grande crisi finanziaria. Il calo fu fra il 4 e il 5%, ora sarà probabilmente il doppio, dipenderà da quanto velocemente si esce dalla quarantena, dalla gradualità della ripresa e dai settori colpiti. No, la risposta è no. Ha detto la Presidente della BCE in risposta alla domanda se la pandemia, provocando un forte indebitamento di alcuni stati, provocherà una nuova crisi finanziaria dell'Eurozona. Tutti i paesi nel mondo hanno dovuto rispondere aumentando il proprio debito, ha detto Lagarde. Si sono dovute prendere delle misure di bilancio, qualunque cosa succeda. L'uso del debito non è solo raccomandato, ma è la strada da seguire. Addirittura, se ve lo dice Christine Lagarde, è certo che il debito è la strada da seguire, perché bisogna fare investimenti in deficit, insomma. Abbiamo detto un miliardo di volte, inutile anche ripeterlo. Il problema è con chi ti indebiti, no? È questo che Christine Lagarde, Mario Draghi e tutti questi altri scienziati non vi dicono, perché un conto è indebitarsi con se stessi e con il proprio popolo, che è uno fra i più alti risparmi privati del mondo. Un conto è indebitarsi con gli strozzini internazionali, con l'Unione Europea e con le sue pretese di dirci poi come spendere o non spendere i soldi e quindi sostanzialmente di non fare il nostro interesse, ma di fare quello dell'asse franco-tedesco che in Europa comanda e decide vita, morte e miracoli, detto, ridetto, stradetto, lo diremo fino alla fine dei tempi, cari amici. Comunque grazie Luisa per l'articolo. Elena, buongiorno, finalmente oggi riesco ad ascoltarti da una Milano trafficata tornata quasi alla normalità. Eh già, siamo tornati quasi alla normalità, insomma, ripeto sempre che mi piacerebbe riflettere sull'orario di questa trasmissione, anche perché alle 9.24 in tanti siete già in ufficio, in tanti siete già usciti e siete andati a lavorare, quindi magari orario da rivedere. Emanuela, buongiorno, sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti, quindi alla fine della fiera questo super risultato, sono ironica, in realtà ancora non è sicuro perché deve passare dalla ratifica e dalla unanimità degli stati membri, in ogni caso i soldi non arrivano prima di gennaio 2021, quindi nel frattempo gli imprenditori italiani avranno avuto il tempo di vedere le loro attività sul lastrico. Eh già, cara Emanuela, ma come dico io, probabilmente questa fa parte della strategia, perché per accettare questa roba qui, ovviamente bisogna mettere la gente con l'acqua alla gola, quindi c'è la volontà del governo di tenere la gente con l'acqua alla gola e di dire che non possiamo fare niente perché non ci sono i soldi se finché non facciamo partire Recovery Fund. Questo è il loro progetto, quando in realtà, per chi lo sa e per chi lo volesse comunicare, se l'Italia va a collocare il suo BTP sul mercato, i soldi li trova, punto e basta, anche senza avere una banca centrale che fa il suo lavoro così come dovrebbe farla. Quindi veramente non c'è nessuna necessità di ottenere questo, di far partire questo Recovery Fund. Non c'è assolutamente nessuna necessità per l'Italia, non abbiamo bisogno di niente, non abbiamo bisogno di nessuno, abbiamo bisogno solo di credere in noi stessi, ma purtroppo abbiamo una classe politica di imbecilli votata da altrettanti imbecilli che speriamo si siano ricreduti nel tempo. Maria Grazia mi manda un link che però qui non ha la slide, quindi non riesco ad aprirlo. Il Giappone pagherà metà vacanza ai turisti. Come funziona? Il Giappone pagherà metà vacanza. Vediamo un po' su Money, questo articolo che mi manda Luisa, che è interessante. Vediamo, perché quello che succede in Giappone ci interessa molto. Ai turisti internazionali che visiteranno il Giappone verrà pagato a metà del soggiorno. È l'iniziativa annunciata dall'Agenzia del Turismo Nipponico per rilanciare il settore. Ecco i dettagli. Per visitare il Giappone metà vacanza sarà gratis. Iniziativa proposta dall'Agenzia del Turismo Nipponico. Il premier giapponese Shinzo Abe ha da pochi giorni revocato lo stato di emergenza nazionale per il coronavirus. Per far ripartire l'economia, il Giappone ha pensato a un piano di rilancio del turismo, definendo alcune offerte per agevolare i viaggi internazionali, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo, rimandate al 2021. Quello annunciato da Hiroshi Tabata, capo dell'Agenzia del Turismo giapponese, è un piano di rilancio dal valore di 11,5 miliardi di euro, secondo quanto dichiarato da Tabata. A partire dal mese di luglio, dovrebbe essere attivata una campagna di agevolazioni e sconti che andranno a coprire metà delle spese che dovrebbero affrontare i turisti internazionali per visitare il Giappone. In buona sostanza, l'agenzia del turismo offrirà agli ospiti una notte gratis ogni 3 trascorse di permanenza. Oltre a biglietti gratis per i siti archeologici e musei, è possibile che verranno concesse anche agevolazioni sugli abbonamenti ferroviari, già molto convenienti a prezzo pieno rispetto al pagamento delle singole tratte. Le offerte previste dal piano del rilancio non sono state ancora attivate, ma Tabata ha annunciato che saranno presto disponibili insieme a tutti i dettagli sul sito del Japan Tourism Agency. Insomma, seguiremo cosa fa il Giappone da questo punto di vista e quali sono le sue iniziative, sicuramente più interessanti e più corpose rispetto all'Italia. Qui parliamo di, mi pare di aver capito, di 11-12 miliardi di investimento giapponese, mentre qui ne abbiamo messi 1,8, mentre la Francia ne ha messi 18. Capite insomma un po' la differenza. Luisa mi ricorda che Nardella è quello che ha lanciato abbraccia a un cinese. Sappò. Abbraccia un cinese e non credo che i cinesi verranno in vacanza a riempire di soldi Nardella. Comunque, diciamo, questo fatto che lui invece di dimettersi dagli incarichi, cioè dal partito che è partito di governo, fa questa critica e poi se ne va in giro per il mondo col cappello in mano dai mecenati per salvare Firenze, fa francamente ridere. Cristian e Margherita, buongiorno. Cristian mi dice: ieri ho dovuto spiegare a mio figlio che ha 7 anni perché il perché degli imprenditori che si suicidano in questo periodo. Avevo le lacrime agli occhi. La possiamo considerare colpa di Conte, secondo te? Certo, ma non è colpa di Conte, è colpa di un sistema di cui Conte è, diciamo così, uno degli ingranaggi, uno dei meccanismi, un personaggetto di secondo piano, no? Il sistema lo conosciamo bene, qual è? È quello, ripeto e continuo a dire, è quello della Banca Centrale Europea che pretende che l'inflazione resti al 2%, la stabilità dei prezzi, non stampare moneta, non farla circolare, per tutelare gli interessi di chi ha accumulato grandi capitali. Tutto questo, cercare di tutelare i grandi capitali accumulati, si scarica necessariamente sul lavoro e sulle imprese e quindi la paghiamo noi, la pagano i lavoratori, la pagano gli imprenditori. Così come detto e così come spiego anche nel libro che ricordo è uscito il 25, ormai diciamo dovrebbe essere un po' disponibile ovunque, mi pare che su Amazon uscirà più tardi, ma non è interessante, andatevelo a comprare o sul sito di Altaforte direttamente o su latestadiferro.org, che è una bellissima libreria, che ve lo manda anche firmato dal sottoscritto se volete, e lì insomma si spiegano un po' di cose in maniera assolutamente semplice, forse anche a prova appunto di bambino di 7 anni. Comunque grazie Cristian per questa tua segnalazione. Marcello, buongiorno, ascolto come sempre, un abbraccio. Buongiorno, buongiorno Sugar, buongiorno Chiara. Com'è possibile che i partecipanti al gruppo Bilderberg arrivino ad occupare cariche istituzionali qualche anno dopo la riunione? Monti, von der Leyen, Lagarde, ma anche Colau, Marianna Mazzuccato e moltissimi altri. Perché Conte ha nominato proprio Colau, partecipante al Bilderberg nel 2018, vicepresidente della Roundtable of Industrialities e ex amministratore delegato di una multinazionale straniera, sostenitore del 5G, proprio il candidato perfetto per fare l'interesse nazionale italiano. È già cara Chiara, ma questi meccanismi ormai, ripeto, sono abbastanza evidenti, evidenti per chi si interessa un pochettino di questi meccanismi. Cioè, quello che voglio dire è che non c'è nulla di nascosto sul Bilderberg, su cosa sia, su quale sia la sua funzione, su quello che si prefigga con la sua attività. L'importante per noi è cercare di chiarirlo anche al grande pubblico. Grazie Chiara per il messaggio. Qui abbiamo sforato di un minuto, comunque finiamo. Ciao Simone, visto che se ne parla tanto in questi giorni, come riformeresti la magistratura? No, non si può dire adesso che siamo in chiusura di trasmissione. Alle ore 9:31, di certo un magistrato che sbaglia completamente, che manda in galera gli innocenti o che tiene in piedi le inchieste, tanto per farle o per avere magari addirittura visibilità, se si sbaglia, bisognerebbe iniziare a pagare, insomma, no? Non può esserci nessuno di intoccabile in Italia. Però a parte questo, siamo arrivati alla chiusura, sono le 9:31, io vi saluto e vi rimando a domani, magari svisceremo ancora di più i recovery fund, che però, come abbiamo ben capito, è l'ennesima manovra fregatura da parte dell'Unione Europea e mi dispiace per chi ci casca con tutte le scarpe, compresi e annessi alcuni personaggi ormai della cosiddetta opposizione. Un saluto a tutti quanti voi.
regret de rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Possiedono una memoria collettiva, condividono una sola mente, di gruppo. Stanno morendo, capite? Tutta la loro razza è sull'orlo dell'estinzione. E credono che noi possiamo salvarli.
E io che cosa c'entro?
Tu sei diverso, John. Hai resistito a ogni tentativo di